Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Pierpaolo Paganelli, regista del film Incanto, al cinema da giovedì 3 luglio 2025, ben trovato.
Buongiorno.
Che racconto è questo?
Semplicemente è una favola, non è un insegnamento a nessuno, non è un'opera o un racconto che vuole primeggiare da qualche parte, vuole essere semplicemente una favola come l'ho pensata, come è stata scritta insieme ai miei collaboratori, insieme a Davide Rossetti, il mio co-sceneggiatore, insieme anche allo sviluppo con gli attori. Abbiamo voluto stare semplici, poi ovvio che nell'inconscio ci possono essere mille significati, ma tutto era partito per divertirci, ecco.
Diamo qualche indicazione di trama?
La trama è molto semplice, come ho detto, si svolge negli anni 50. Una bambina di nome Margot, dopo la morte del suo papà, è costretta a vivere nella sua stessa casa, che nel frattempo è stata trasformata in un orfanotrofio. Per vari motivi la sua tutrice, che la fa Vittoria Puccini, ha degli altri interessi, quindi la relega in una stanza. Lei riesce a scappare e incontra un circo. Questo circo è magico, è da lì che la storia si trasforma. Diciamo che c'è un grandissimo Giorgio Panariello che finalmente, detto anche da lui, fa qualcosa di diverso. Non è un comico, è un attore.
Come nasce tutto?
Beh, la mia passione verso un tipo di cinema. Mi piace spegnere il cervello e lasciarmi coinvolgere dalle storie fantastiche. Di quello che succede nella vita ne ho già abbastanza con i telegiornali, quindi cerco di evadere per alleggerire un po' il cervello e anche un po' l'anima. Ed è quello che ho cercato di fare col film, cercare di regalare un'ora e mezzo di leggerezza.
Su quali elementi ti sei voluto concentrare?
Cerchiamo di usare appunto un linguaggio più semplice, una storia, una favola, per tornare un attimo a parlare del bene e del male nella maniera più facile possibile, perché forse ci siamo un po' ingarbugliati su questo concetto, magari ripartendo da zero, resettando tutto e usando termini estremamente semplici, fanciulleschi, come c'è il buono e il cattivo. Forse ritorniamo un attimo a ricordare da che parte stare.
Com'è stata la scelta di attori ed attrici e com'è stato il lavoro con loro?
Beh, la scelta è stata tra le mie e anche esigenze produttive, e il lavoro con loro è stato stupendo, perché l'attore non vede l'ora di fare qualcosa di diverso del suo standard, quindi si impegna di più perché ha più entusiasmo. E allora in tutti i lavori credo che quando hai le persone disponibili a collaborare tutto diventa più semplice. Poi loro il talento ce l'hanno, quindi quello non è da insegnarglielo. È solo da indirizzare per il lavoro stesso che stavamo facendo. È una favola, quindi bisogna anche recitarla in una maniera un po' diversa dal normale, bisogna caricare un po' i personaggi, e questo per un attore è ancora più divertente, perché hanno meno limiti, hanno meno confini, possono spaziare di più.
Racconti anche un po' il tuo percorso cinematografico.
Il mio percorso è un po' lungo, nel senso che io parto da 16 anni di cabaret, poi ho fatto l'artista di strada, ho lavorato anche con dei circensi, teatro sperimentale, poi sono arrivato davanti alla telecamera e mi sono innamorato, e abbiamo provato insieme ai miei compagni di avventura, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, abbiamo fatto un paio di cortometraggi che hanno vinto centinaio di premi, con uno in particolare si chiama La Valigia, in stop motion. Siamo arrivati alla cinquina dei Donatello e dei Nastri d'Argento, sempre con storie un po' fantastiche. È sempre stato comunque quello la mia firma, usando anche poi dal primo cortometraggio che c'era Massandrea, c'era Piff, usando sempre volti noti per essere più credibili in quello che stavi proponendo. Quindi diciamo che è un percorso che ha una sua linearità nella mia testa. Poi mi piace provare stili diversi, ho anche altri progetti che non sono una favola, ho quattro progetti sulla tavola e sono tutti uno diverso dall'altro. Come ho detto, mi piace variare, anche per me, per essere più stimolato quando fai qualcosa di diverso.
Che uscita sarà?
Un'uscita con, ci vuole anche una spolveratina di fattore C. Quando si esce con queste cose, si esce a luglio, i dati e i numeri, se non sei sereno ti mettono un po' l'ansia, perché in base al primo weekend poi si decide se farlo rimanere nei cinema. È un periodo strano, i cinema hanno certi orari perché magari non c'è la proiezione alla sera, c'è la proiezione solo al pomeriggio. Insomma, è tutto un po' limitante, però è vero che il passaparola può dare una sua spinta. Poi sinceramente, per quello che mi riguarda, io volevo uscire con un film, avere il mio biglietto da visita, e sono tempi strani, sono tempi strani. Diciamo che il caldo magari può aiutare, invitare la gente ad andare al fresco a vedere il film, con l'offerta che c'è anche dello Stato di 3,50 € a biglietto per i film italiani.
Il film Incanto al cinema da giovedì 3 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Pierpaolo Paganelli. Alla prossima!
Alla prossima!
Con Giovanni Meola, regista del documentario Articolo 27,3. Ben trovato!
Grazie, ciao, buongiorno a tutti!
Ce lo presenti?
L'articolo 27,3 è l'articolo della Costituzione che parla della rieducazione del condannato, cioè la nostra meravigliosa Costituzione ha previsto che tutti coloro che subiscono una condanna definitiva hanno il diritto di essere rieducati attraverso una serie di attività che il carcere deve offrire loro. Lettera morta purtroppo per la maggior parte delle carceri italiane, dove le condizioni di vita sono molto 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 particolari, per non dire pessime. Io ho avuto la fortuna di poter lavorare a questo progetto in una delle carceri più problematiche d'Italia, il carcere di Poggioreale a Napoli, dove c'è un sovraffollamento disumano, la struttura base potrebbe ospitare circa 1.600 detenuti. Quando io ho fatto questo progetto all'interno della struttura ce n'erano 2.400, i conti sono presto fatti. A volte le celle, che i detenuti chiamano stanze, ospitavano il doppio di quelli che potevano farsi consentire. Da questa considerazione parte tutto il resto della questione, perché se noi non riusciamo a dare a quelli che sono i frutti sbagliati della nostra società, quelli che sbagliano, quelli che devono giustamente pagare per i loro crimini, per i loro reati, se non riusciamo a dare loro delle condizioni di vita accettabili attraverso le quali potersi reinserire nel tessuto civile, e allora stiamo sbagliando qualcosa come società.
Come nasce questo progetto?
Grazie alla volontà dell'ideatore e del presidente di uno dei festival cinematografici più importanti d'Italia, ma anche forse tra i meno conosciuti, il Festival di Cinema dei Diritti Umani di Napoli, Maurizio Del Bufalo, che bontà sua stima da anni, conosce la mia attività teatrale, conosce la mia attività cinematografica. Qualche anno fa, grazie alla presenza nel carcere di Poggioreale di una direttrice illuminata, Maria Luisa Palma, ebbe l'intuizione di volermi coinvolgere in questo progetto. Anzi, lui mi disse e disse a questa direttrice che questo progetto l'avrei dovuto e potuto fare solo io. Capitò in un momento molto particolare della mia vita, perché avevo mia madre in ospedale, in fin di vita, e quindi alla prima loro richiesta dissi di no, non poter accettare. Purtroppo dopo alcuni mesi mia madre venne meno, lui lo venne a sapere e mi chiese di nuovo di potermi coinvolgere, dato che nel frattempo avevano voluto aspettarmi. Questa cosa mi colpì molto, dato che io avevo già avuto un'esperienza molto bella, molto particolare, molto forte in un carcere minorile in Campania, in carcere di Nisida, quello oggi famoso per Mare Fuori. Io l'ho frequentato molti anni fa, sono stato un anno e mezzo, è stata un'esperienza veramente notevolissima. Avevo voglia di fare un'esperienza importante anche in un carcere per adulti, e quindi arrivai lì con questo mio progetto che contemplava sia un percorso di scrittura creativa che di recitazione, che un documentario su questo laboratorio. E siamo riusciti a metterlo su, il progetto è durato 9 mesi, io mi sono ritrovato con 87 ore di girato e con questa mole infinita di materiale, dopo un tempo infinito di lavoro in post-produzione, è uscito fuori questo documentario lungometraggio di 1 ora e mezza.
Con quante persone detenute hai lavorato e che struttura hai dato al documentario?
Poggio Reale è una casa circondariale, tranne che per un padiglione che è casa di reclusione. Perché parto con questa differenziazione? Perché la casa di reclusione è un carcere dove sostano fino a fine pena tutti quelli che hanno una condanna definitiva. La casa circondariale, invece, è una sorta di porta girevole, è un posto di passaggio dove si arriva in attesa di essere smistati quando avrai la pena definitiva. Il reparto col quale mi hanno chiesto di lavorare, il reparto Napoli, è una casa circondariale. Per cui nell'arco di quei 9 mesi si sono succeduti molti detenuti, per un totale di una ventina, anche se poi nel documentario se ne vedono 15, anche perché il gruppo di lavoro non superava mai di volta in volta, di periodo in periodo, le 10-11 unità. Poi che cosa è successo? Che chiaramente qualcuno è stato trasferito, qualcuno è uscito per dei permessi, purtroppo c'è stato un caso drammatico di un suicidio, alla fine poi il gruppo si è andato un po' assottigliando, quindi nell'ultimo periodo erano 7, 8, 6, però nel complesso in quei 9 mesi io ho avuto a che fare con una ventina di detenuti. Come ho strutturato il documentario? Quando ho visto quelle 87 ore, le linee narrative erano infinite, ma dopo profondissima riflessione ho ritenuto che forse il modo migliore per raccontare quell'esperienza era proprio andare in ordine cronologico. Cioè, io ho raccontato passo passo, poi intitolando i pezzi del documentario come fossero dei capitoli, con quello che di periodo in periodo per me era il core business, il centro del lavoro. Infatti il sottotitolo del documentario è Video Diario Documentario. Quindi c'è un racconto proprio cronologico di quei 9 mesi.
Che futuro gli hai dato? Che percorso farai?
Il documentario sta vivendo il suo percorso festivaliero e sono contentissimo del fatto che è già arrivato in diverse selezioni, siamo già 5, abbiamo già vinto 2 premi, di cui uno molto importante perché il primo premio assoluto è un festival internazionale, un festival che si svolge nel Lazio, il Festival Internazionale di Bracciano. Molto probabilmente vinceremo un altro premio tra poche settimane in un altro festival di cinema e di documentari molto attento al cinema indipendente che si chiama Inventa un Film. Siamo andati in finale in altri 2 o 3 festival, attendiamo risposte da altri festival. Poi c'è stata già questa serata evento a Casetta Russa all'interno del festival l'altra estate a Roma, con una serata bellissima, alla presenza anche di Ilaria Cucchi, con la quale abbiamo avuto un incontro col pubblico veramente molto bello e molto partecipato, con la rappresentante di Antigone, l'avvocata Paola Bevere. È stato veramente un incontro molto bello. E con Maurizio Del Cufano, che è, come dicevo prima, il mentore che ha permesso la nascita del documentario, il direttore del Festival di Cinema dei Diritti Umani, stiamo lavorando per organizzare una serie di serate evento nei cinema in alcune città, ovviamente Napoli, dove è nato il tutto, ma poi a Milano, dove ci sono contatti già avviati con una serie di persone che hanno già visto il documentario e lo hanno apprezzato, e molto probabilmente anche a Torino e a Roma. Tutto questo tra l'autunno e l'inverno prossimo. Già se riusciamo a portare il documentario in 4-5 cinema, a fare delle serate evento, per noi sarà veramente un grandissimo successo. E poi il più grande desiderio mio è quello di poterlo proiettare in una circostanza tale per cui i detenuti si possano vedere. Perché a tutt'oggi, purtroppo, per una serie di cavilli burocratici, i detenuti protagonisti di questo film non si sono ancora visti.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Il mio profilo Facebook, Giovanni Meola, poi il sito della mia compagnia www.virusproduzioni.it e poi sicuramente anche il sito del Festival di Cinema dei Diritti Umani di Napoli, perché metteremo sicuramente tutta una serie di informazioni sul film anche su quel sito là, perché comunque il film è nato in collaborazione con questa realtà.
Il documentario articolo 27,3. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giovanni Meola. Alla prossima!
Grazie, grazie, ciao a tutti, grazie!
con Elisabetta Antonioni di Cinemovel per presentare Libero Cinema e Libera Terra dall'8 al 19 luglio 2025. Ben trovata.
Grazie Federico, buongiorno.
Sono 20 anni.
Sono 20 anni, debuttiamo per la 20ª edizione in una tappa che non abbiamo mai fatto, perché partiamo da Ventimiglia e attraversiamo come sempre tutta l'Italia, ma è una tappa importantissima non solo per la città che è stata scelta, ma anche per la proposta culturale che comincia con due titoli importanti, perché per questa 20ª edizione noi non proponiamo solo dei titoli significativi, ma anche uno spettacolo che si chiama Mafia Liquida, che è uno spettacolo dal vivo con l'artista Vito Baroncini alla Lavagna Luminosa, che ci racconta attraverso il cinema con degli interventi sullo schermo l'evoluzione delle mafie, uno spettacolo di 30 minuti che è uno spettacolo di arte partecipata. A seguire invece ci sarà Allacciate le cinture, il viaggio di Io Capitano in Senegal, che è il documentario per la regia di Tommaso Merighi che abbiamo realizzato sulla nostra carovana di cinema itinerante in Senegal, quando l'anno scorso abbiamo portato nei villaggi senegalesi il film Io Capitano. Quindi il debutto è significativo di tutto quello che sarà l'itinerario di Libero Cinema in Libera Terra, che quest'anno punta su due temi particolari. Uno, il diritto alla mobilità, il diritto alla libera circolazione delle persone, e l'altro Allacciate le cinture. Invece l'altro tema è proprio sull'infiltrazione mafiosa, come aderisce al nostro contesto sviluppando affari, finanza, tutto quello che è l'economia delle possibilità per le organizzazioni criminali mafiose di incidere sull'economia buona.
Facciamo un passo indietro e spieghiamo cos'è il progetto Libero Cinema in Libera Terra.
Libero Cinema in Libera Terra è un progetto che nasce 20 anni fa insieme alle prime cooperative di Libera Terra in Sicilia. Infatti una tappa molto significativa di questa edizione sarà quella a San Cipirello, in provincia di Palermo, nell'Alto Belice Corleonese, dove nascono le prime cooperative di Libera Terra con l'idea di ridare uso sociale ai beni confiscati alle mafie, alla criminalità organizzata. Lì nascono le prime cooperative e lì nasce 20 anni fa con la prima proiezione a Corleone, 15 luglio del 2006, la prima proiezione a Corleone di Libero Cinema in Libera Terra. Da lì non ci siamo più fermati, perché c'è ancora molto bisogno, c'è proprio l'urgenza di tenere sotto i riflettori la difesa dei diritti universali e il contrasto alla criminalità organizzata.
Quest'anno quante sono le tappe e quanti sono i titoli proposti?
Le tappe sono 9, Ventimiglia 8 luglio, Camaiore in Toscana il 9, Polistena in Calabria l'11, il 12 siamo a Catania, un'altra tappa importantissima al Molo di Levante, perché lì faremo sempre Mafia Liquida e Allacciate le cinture, ma ricorderemo l'assassinio del commissario Beppe Montana, al quale sarà intitolata una barca confiscata alla criminalità, che poi sarà utilizzata dalla Lega Navale Italiana per percorsi di avvicinamento al mare senza barriere. Quindi Catania il 12 luglio, San Cipirello il 13 luglio, dove festeggiamo il 20°, Messina il 14 luglio, altro bene confiscato, Maiano di Sessaurunca, altro bene confiscato, insieme alla cooperativa Al di là dei sogni, Cerignola in Puglia, un altro bene confiscato, con la cooperativa Pietra di Scarto. La chiusura sabato 19 luglio a Roma, Tor Bella Monaca, dove ricorderemo la strage di Via D'Amelio, e anche a Tor Bella Monaca faremo Mafia Liquida e Allacciate le cinture. Gli altri titoli che vedremo sullo schermo di Libero Cinema sono Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca, No Other Land, il bellissimo documentario del collettivo israeliano-palestinese che ha vinto l'Oscar 2025 come miglior documentario, poi faremo Un mondo a parte di Riccardo Milani, La storia del Frank e della Nina di Paola Aranzi, e c'è ancora domani il pluripremiato film di Paola Cortellesi.
Come funziona una giornata tipo?
Tutta la troupe, composta da 7 persone, perché quest'anno appunto abbiamo anche l'artista Vito Baroncini che viaggia con noi, partiamo, andiamo nella piazza dove dobbiamo proiettare, si allestisce tutto quanto dalle 4 del pomeriggio alle 8 di sera e alle 9 cominciamo ad aspettare che arrivi il pubblico. È il noi che ci aiuta a portare avanti principi e obiettivi per costruire una società dove tutte le persone abbiano la possibilità di sviluppare il proprio talento, la propria personalità.
I riferimenti web per il programma?
Su Facebook di Cinemovel, Instagram di Cinemovel e www.cinemovel.tv per godersi una serata insieme sotto lo schermo montato sotto le stelle in un posto che può essere una piazza, un parcheggio, un campo di basket, un bene confiscato che diventa un'agorà contemporanea dove le persone hanno la possibilità di esprimere la propria opinione. Questa è la visione collettiva partecipata che propone Cinemovel in tutte le sue carovane.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Quest'anno volevamo puntare proprio su questi due temi, quindi contrasto alle mafie e diritti universali. Da qui la scelta di riportare in piazza lo spettacolo Mafia Libera e il documentario Allacciate le cinture. Ci piaceva l'idea anche di continuare sul percorso che abbiamo già iniziato, di raccontare delle storie dove vediamo come si può combattere la corruzione, ma anche come si può radicare un pensiero quando c'è il desiderio, per esempio come in Un mondo a parte, di difendere una scuola a tutti i costi. Quindi entra il tema delle aree interne, della necessità di difendere un contesto abitativo e sociale di cui noi siamo molto ricchi. Per esempio l'altro film invece è Il giudice del posto di Pasquale Scimeca, che racconta la storia del giudice Terranova insieme al commissario di polizia che hanno contrastato la mafia dei Corleonesi. Poi abbiamo un altro tema sull'adolescenza, che è il film di Paola Randi, e anche quello è stato scelto per la tappa di Messina perché a Messina, sempre su un bene confiscato a Mili Marina, c'è un gruppo di giovani che prosegue nel cinema nello stesso luogo. E il tema che loro affrontano è appunto il tema dell'adolescenza e quindi dell'attenzione alle necessità, alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi e dei giovani, e quindi lì abbiamo scelto proprio il film della Randi perché è proprio un romanzo di formazione, delicatissimo.
Libero Cinema in Libera Terra, da 20 anni in movimento, dall'8 al 19 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Elisabetta Antonioni di Cinemovel. Alla prossima!
Alla prossima! Venite a trovarci quest'estate!
Con Silvia Iarussi, Francesca Manfredi e Giuliana Giacomino per presentare il Cinecamper Festival itinerante Appennino dal 20 giugno al 13 luglio 2025. Ben trovate.
Grazie, ben trovata a te.
Di cosa si tratta?
È un festival itinerante che percorre i borghi delle aree interne e per questa prima edizione abbiamo scelto 10 tappe. E portiamo il cinema appunto in luoghi dove magari non hanno appunto la possibilità di andare al cinema perché non esistono cinema in queste aree, e portiamo anche prodotti che sono cortometraggi d'autore, cortometraggi appunto che sono stati girati e prodotti durante le residenze artistiche che si svolgono ormai da diversi anni a Forme di Massadalbe. E sempre con l'occasione, insomma, diciamo che come progetto inizia con due laboratori partecipati per coinvolgere, ascoltare e confrontarci con i cittadini, e poi più o meno per le 9:30 appunto ci sono queste proiezioni.
Come l'ha cominciato tutto?
Tutto in realtà nasce da un'idea di Paolo Santamaria. A parlare Francesca, quest'idea esisteva già prima del nostro incontro con Paolo, l'incontro intendo mio di Giuliana, che avevamo acquistato un camper il febbraio del 2024. Incontriamo poi Paolo il giugno dello stesso anno, mi trasferisco in Abruzzo per lavorare con lui a dei progetti e vengo con il camper. Anche lui poi vede il fatto che siamo delle camperiste e che comunque una delle nostre aspirazioni è la van life, quindi vivere viaggiando. E il progetto che già esisteva è stato poi cucito addosso a noi due e al camper che abbiamo noi.
Quanti sono i titoli che portate in giro?
Sono 7, di cui 3 documentari e il resto invece sono film di finzione.
Com'è stata la scelta artistica?
La scelta artistica ricade, come ha detto prima Silvia, sui prodotti che sono stati creati durante il Cinema Abruzzo Campus. Quindi alcuni di questi prodotti che erano pronti per essere lanciati sono stati scelti per questo progetto, soprattutto perché parlano di territorio, di integrazione, di marginalità e hanno comunque uno sguardo molto intimo su delle realtà che spesso non vengono raccontate.
E i luoghi come sono stati scelti?
Questi borghi fanno parte di un progetto più grande che si chiama Appennino Fitta Arcipelago. È un progetto con il quale abbiamo partecipato ad un bando di Decare Action Aid di Decare. E questi 10 comuni fanno parte delle 4 aree SNAI, aree interne, soggette a spopolamento. Quindi avendo già delle progettualità aperte con questi comuni e borghi, insomma, gli abbiamo portato anche questo festival.
Come si svolge ogni appuntamento?
Noi ci ritroviamo per le 7, 7:30 nella piazza scelta e si fanno questi 2 laboratori partecipati. Si utilizzano nel primo laboratorio delle carte evocative. La domanda che gli pongo io è: come vivi il tuo territorio, come vivi il tuo paese? E loro scelgono tra queste carte evocative che appunto non hanno un significato specifico, quindi avranno il significato che loro vogliono dare, e iniziano a raccontare perché hanno scelto questa carta, e quindi c'è un momento appunto di confronto e ascolto. Dopodiché un altro laboratorio è, utilizzando la mappa del paese, devono applicare dei post-it di colori diversi, quindi colore blu per indicare il loro posto del cuore, il posto che amano di più, con giallo il posto che loro vorrebbero valorizzare e il rosa il posto che loro vorrebbero cambiare. Questa cosa che permette di creare una mappa sulla mappa e poi la faccio analizzare al sindaco, perché ovviamente in questi eventi il sindaco e le amministrazioni sono presenti, quindi vivono anche un po' i pensieri e i pareri appunto dei cittadini, quindi insomma c'è un momento molto di confronto e questa è la prima fase. Poi un break per mangiare insieme, confrontarci così ma in maniera molto più soft, e poi le proiezioni che iniziano per le 9:30.
Quanta è la partecipazione media a questi laboratori? Quante persone?
Una 30.
I riferimenti internet per saperne di più?
Sulle pagine social, noi pubblichiamo ogni evento, lo riportiamo là come reportage, su Cinema Abruzzo. Poi c'è il sito di Cinema Abruzzo, generico, la pagina è un work in progress e sta terminando.
Il festival itinerante Appennino Cinecamper dal 20 giugno al 13 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Silvia Iarussi, Francesca Manfredi e Giuliana Giacomino. Alla prossima!
Alla prossima!
Alla prossima.
Con Alessandro Zoppo, uno dei curatori della 13ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedia e culture, a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 9 al 16 luglio 2025. Ben trovato!
Ciao Federico, grazie a te, ben trovati a tutte e a tutti.
Ce lo presenti?
Confermiamo la stessa location, cioè il Parco Giordano Sangalli di Torpignattara. Siamo proprio nel cuore di Torpignattara, su via di Torpignattara, con questa arena all'aperto, serate d'estate, anche un po' per evitare la calura del periodo, acquedotto alessandrino sulla sinistra, schermo sotto le stelle. E Caravan è un festival un po' particolare che abbiamo ideato di 13 anni fa con Carlottone e Claudio Agnessi, a cui poi si è aggiunta Gaia Parrini, con il quale sostanzialmente abbiamo voluto raccontare, attraverso la chiave dell'ironia, della commedia, del racconto programmaticamente non drammatico, le comunità straniere che vivono sul nostro territorio. Per cui, per questi 8 giorni di programmazione di quest'anno, come è accaduto anche nelle precedenti edizioni, Torpignattara diventa un po' una specie di cuore globale ma anche locale di Roma, in cui si possono vedere in 2 competizioni, una di cortometraggi e una di lungometraggi, film sia italiani che provenienti dal mondo, in particolare dalle comunità straniere più numerose che vivono nel quartiere. Sai che Torpignattara è un po' l'anima multiculturale di Roma e molti conoscono soltanto la comunità del Bangladesh e quella cinese, ma in realtà è un po' un piccolo universo, un microcosmo che racchiude tante comunità diverse. E la nostra idea, quando abbiamo ideato il festival, era quella di raccontare queste comunità, raccontare i loro mondi, i loro modi di essere, farli conoscere al pubblico italiano, ma al tempo stesso creare un po' un'atmosfera più leggera di condivisione, che non vuol dire disimpegno, ma comunque di festa, di unione, perché riteniamo che la convivenza sicurezza sia un percorso ad ostacoli molto complesso, che però va costruito giorno dopo giorno anche con la cultura, l'audiovisivo in questo caso, il cinema e le commedie, perché la caratteristica di Caravan, che diciamo un po' anche l'unica arena festival dell'estate romana, è proprio quella di presentare nei due concorsi dei racconti che sono appunto, come dicevo prima, programmaticamente non drammatici, commedie pure, comici, ma anche dramedy, road movie, spesso racconti che sono al confine tra la finzione e il documentario, il cinema del reale, però appunto con un approccio che è quello dell'ironia, del sorriso, dell'umorismo.
Quanti sono i titoli in programma e com'è stata la scelta?
Quest'anno 15 titoli in programma, 7 cortometraggi nel concorso corti, 7 lungometraggi nel concorso lunghi, più un film dell'evento di chiusura. Ti dico subito dal concorso corti, quest'anno come nelle ultime 3 edizioni il concorso corti è tutta attrazione italiana, tutte produzioni italiane, anche se ci sono 2 corti che sono realizzati da registi internazionali. Abbiamo chiamato il concorso corti di quest'anno Shorts and to the Point, perché tutti i corti che sono in concorso hanno una durata massima di 6 minuti. La nostra idea era quella di ragionare su quanto il formato cinematografico breve sia ancora forte e valido nel raccontare delle storie, nello sperimentare anche dei linguaggi, in un periodo in cui ci sembra che nei festival i corti hanno ormai raggiunto una lunghezza altissima, si parte dai 16-20 minuti, i corti diventano sempre più lunghi e al tempo stesso siamo sommersi da video che sono brevissimi, che sono gli shorts di YouTube o i reel dei social, di TikTok, di Instagram, di quello che sia. Il concorso lunghi invece ha un po' un'identità consolidata ormai per chi conosce Caravan, cioè commedia da tutto il mondo. Quest'anno apriamo con un film libanese, Arze, di Mira Shaib in anteprima, poi dal Libano andiamo in Ghana, per la prima volta c'è questo paese africano in concorso con The Fisherman di Zoe Mertison. Poi andiamo nel Bangladesh, noi in quanto Caravan, in quanto festival di Torpignattara non possiamo non programmare dei film del Bangladesh. A Torpignattara c'è la comunità bangla più numerosa d'Europa, diventata più popolosa persino di quella di Londra, che storicamente era la comunità di riferimento in Europa per il Bangladesh, e quest'anno presentiamo in anteprima italiana Casio Reca, che è questo film tratto da un'antica ballata della Gita bengalese, che in questa raccolta di racconti popolari della letteratura medievale bengalese, è una fiaba musicale davvero molto affascinante. Poi dal Bangladesh ci spostiamo alla Cina, è inevitabile anche per noi programmare film cinese ogni anno, quest'anno Successor, che è stato il campione di incassi al box office cinese della scorsa estate. Poi consolidiamo le nostre relazioni con i paesi europei, che raccontano al meglio l'integrazione, l'incontro da cultura, ovvero la Francia, presentiamo in anteprima Delocalisé di Ali Redouane Bourguiba, e la Germania, presentiamo Winner di Solène Youssef, una regista tedesca di origini curde. E poi, prima della premiazione di mercoledì 16 luglio, chiudiamo il concorso con il 7° e ultimo film, un film indiano, Bad Girl di Varsha Bharat, che è un film che capovolge completamente tutto ciò che si può pensare sulle produzioni hollywoodiane, una sorta di coming of age tamil, molto divertente, molto intelligente, che porta la firma prestigiosa di Vetrimaran, che è il regista e produttore che in un certo senso sta riscrivendo il cinema indiano. Quindi la selezione di quest'anno è varia ed è stata fatta puntando a dei film che sono di qualità, del cinema d'autore, ma al tempo stesso che possano piacere al pubblico di un'arena estiva come appunto quella di Caravan.
I riferimenti web per tutto il programma?
Sul nostro sito ufficiale www.caravanfest.it, Caravan scritto con la K e la W, e ovviamente sui nostri profili social, Instagram e Facebook, Caravan Fest.
13ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 9 al 16 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Zoppo. Alla prossima!
Grazie, alla prossima, vi aspettiamo!
Con Sergio di Cinemaforte per presentare 100 Celle City Movies, il grande cinema sul grande schermo sotto le stelle. A Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 10 luglio al 7 agosto 2025. Ben trovato!
Grazie, grazie mille, saluti a tutti.
Raccontiamo un po' come sarà questa edizione.
Sarà soltanto il giovedì rispetto alle ultime decine, in quanto in quest'anno ci siamo riusciti a organizzare soltanto per un giorno a settimana, quindi dal 10 luglio al 7 agosto avremo comunque il doppio schermo, la doppia arena cinematografica, come al solito nell'arena d'ingresso accesso a Forte Prestino davanti al ponte nel parco e all'interno del centro sociale nella piazza d'armi a destra sotto la copertura. La rassegna appunto è un po' meno folta e ricca degli altri anni, ma è sicuramente intensa, e partiamo con giovedì 10 luglio con la proiezione nello schermo più grande dello straordinario film Anora di Sean Becker del 2024, che è effettivamente un film stupendo per tanti punti di vista, per interpretazioni e per quanto risulta anche spiazzante la trama. Diciamo che è un film sulla working class, per chi ha voglia di avere uno sguardo così, una prospettiva per approcciare questo film molto particolare. E nell'arena interna proietteremo il film di Matteo Garrone del 2023, Io Capitano. Questo film lo presentiamo proprio per il lancio della marcia marina flotta, che sarebbe F.Lotta, che si terrà a settembre, che ci verrà presentata da Sisters, questa realtà di salvatrici di migranti in mare che stanno portando avanti questa campagna Io Capitan, il vero crimine al confine. Quindi dalle 19.30, 18, incontreremo Sisters che ci racconteranno di questa campagna, alle 9.30 proietteremo il film. Per quanto riguarda il 17 luglio, la settimana successiva, presenteremo il controverso, però per molti aspetti anche straordinario, film di ODR Emilia Perez, e in arena interna When the Seedlings Grow, che è un film del regista Azad, un regista curdo, una produzione del 2022, ed è una proiezione che facciamo con le realtà di Ararat, della rete Kurdistan, a sostegno della ricostruzione del cinema Amude nel Rojava, e vi invitiamo anche ad andare a cercarvi i contatti, la piattaforma di raccolta di fondi dal basso per la ricostruzione appunto del cinema Mude, che sosteniamo, abbiamo già sostenuto e che vogliamo continuare a sostenere. Il 24 luglio nell'arena esterna proiettiamo il film di animazione Flow, questo circolo cosmico della vita di un gatto che ne affronta di tutto, è veramente insomma un flusso di avventure ininterrotto, non dico altro. E nell'arena interna il film di Coralie Fargeat del 2024, The Substance. Ecco, diciamo, per stomaci forti, insomma, invitiamo a essere preparati alla visione per chi non l'ha visto, perché è veramente, veramente d'impatto. Un discorso sul corpo, di quanto siamo vittime di certi immaginari, veramente potentissimo. Giovedì 31 luglio in Arena Parco proiettiamo l'ormai noto documentario Netherland sulla Palestina, di questi quattro registi fra appunto Palestina e Israele, e super premiato a Berlino e poi subissato da anche violente forme di repressione. Insomma, noi lo proiettiamo, un appuntamento più che doveroso visto gli ultimi due anni passati. Ecco, insomma, per noi del Forte stare vicini e con la Palestina è qualcosa di viscerale. Insomma, siamo molto contenti di proiettare questo documentario. In arena interna proiettiamo Do Not Expect Too Much From the End of the World, questa straordinaria opera artistica cinematografica di Radu Iude, che è un regista rumeno che si sta affermando a livello mondiale ormai, e questo film è veramente pazzesco, di una lunga durata che ti scorre addosso con la velocità di un insulto in macchina nel traffico. Questo lo dico perché insomma il film va visto, è un film sulla realtà lavorativa attuale, è uno di quei film che insomma, lo dico con parole mie, però ti fa sentire più intelligente una volta che è finito, perché ti ha dato modo di vedere appunto un tema, in questo caso la questione del lavoro precario, attraverso delle lenti, dei giochi di specchi veramente pazzesco. Le vicende di questa protagonista in giro per le strade di Bucarest e di quello che succede è veramente, veramente molto avvincente. Giovedì 7 agosto in Arena Parco proiettiamo l'ultima opera di Andrea Segre, Berlinguer, La grande ambizione. In arena interna il film di Walter Salles del 2024, Io sono ancora qui, sulle vicende dell'epoca della dittatura in Brasile fra gli anni 70 e 80. Insomma, rendono giustizia a un anno di distribuzione cinematografica veramente cicciotta e ricca, varia. Insomma, siamo molto contenti di aver messo insieme questa selezione.
Com'è stata la scelta?
È stata come sempre collettiva, sono le riunioni che facciamo come centro sociale in autogestione. Non è stata difficile perché i titoli si sono un po' imposti, sono fioccati e ci hanno trovato d'accordo senza bisticciare tra di noi, è stato molto unanime e non troppo difficile mettere insieme questa rassegna. Siamo contenti delle presentazioni, dell'incontro del 10 con Sisters e della settimana dopo il 17 a sostegno del cinema Mude, e avremmo forse voluto fare più presentazioni, però è anche vero che da questo punto di vista abbiamo consapevolmente lasciato spazio ai film. Di temi da approfondire ce ne sono sempre tantissimi, durante l'anno lo facciamo, sosteniamo il cinema autonomo, indipendente e militante, però diciamo che ci bastano queste due presentazioni. È stato piacevole mettere insieme questa rassegna e non è stato molto complicato, e lo dico proprio per di nuovo spezzare una lancia in favore di questo ultimo anno di distribuzione cinematografica. Ricordo per esempio il film di Jude, Do Not Expect Too Much From the End of the World, è stato pochi giorni nei cinema in Italia, non ha avuto una dignitosa distribuzione. Mubi, diciamo come piattaforma che va nominata per il cinema indipendente da Cinefil, l'ha distribuito sul suo canale, però ecco, diciamo che da questo punto di vista abbiamo l'opportunità di far accedere anche a film che non vengono così valorizzati, ecco, sul suolo nazionale.
I riferimenti web per il programma?
Il sito fortepreneestino.net, utilizziamo una pagina Facebook che si chiama Eventi CSOA Forte Prenestino, la pagina Facebook Cinema Forte legata al centro sociale e non ad altre realtà, e poi invitiamo alla consultazione dell'agenda di Movimento Romano Gancio de Roma, che ormai viene aggiornata continuamente, settimanalmente, da tantissime realtà, e come sempre anche su Roma Attiva, che da tanti anni porta avanti un lavoro di agenda di movimento importantissimo e preziosissimo.
Centocelle City Movies, il grande cinema sul grande schermo, sotto le stelle, a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 10 luglio al 7 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. Alla prossima!
Grazie mille, ciao Radio!
Con Antonio Bellia, direttore artistico della 17ª edizione del Sicilia Ambiente Film Festival a San Vito Lo Capo dal 14 al 19 luglio 2025. Ben trovato.
Grazie Federico.
Spieghiamo cos'è.
È un festival che attraverso il cinema da 17 anni racconta storie sulle trasformazioni sociali, sui diritti umani e soprattutto sulle tematiche legate all'ambiente.
Ci sono 4 sezioni competitive: documentari, lungometraggi di finzione, cortometraggi e animazioni, e quest'anno ci sono anche ben 3 sezioni speciali, di cui una piccola sezione di cortissimi, piccole pillole sul territorio con filmati subacquei, e poi abbiamo una sezione legata alla scienza e mare, una collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e con l'Università di Palermo e con l'Università Spagnola pure di Saragozza, e poi ancora abbiamo Amod con la sua Strisce Quotidiane. Programma ricchissimo di sezioni e di eventi legati anche ai nostri partner. Vorrei ricordare soprattutto 2 eventi speciali: l'evento di Amnesty International, dove presentiamo il film Human Light sui 50 anni di Amnesty International, realizzato da Blob, in cui appunto verrà la redazione a presentarlo, e poi abbiamo Il prezzo che paghiamo, che è un altro film invece prodotto da Greenpeace, di Sara Manisera, che è sui disastri che l'ENI e non solo stanno facendo nel nostro paese e un po' dappertutto, insomma, sulla questione energia. Poi ovviamente abbiamo tanta musica, tanti libri che presentiamo, le opere in concorso quest'anno sono 50, c'è sempre il premio Amnesty International Italia e il premio Greenpeace Italia, oltre ovviamente ai premi Sicilia Ambiente, Film Festival. L'altra cosa che mi fa piacere aggiungerti è che è un'edizione del festival in cui i temi sono tanti, ovviamente sono sempre relativi ai temi ambientali, alle lotte dei movimenti ambientalisti, ai cambiamenti climatici, ai diritti alla cittadinanza, insomma sono tantissimi temi. Però la cosa bella di quest'anno è che c'è la partecipazione di tantissimi giovani autori, e laddove non solo di giovani autori ma anche di giovani protagonisti dei film, cioè ci sono tantissimi film con tematiche legate alle problematiche giovanili, e questo mi fa molto piacere, perché vedere così tanti giovani da un lato dietro la telecamera e dall'altro davanti facendo gli attori, no, è molto 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 interessante.
Nel complesso, poi, quanti sono i lavori presentati e saranno accompagnati da autori e autrici?
Sono 50 opere, comprese le strisce, eh? Alcune strisce sono molto brevi e saranno accompagnate quasi sempre dagli autori. Abbiamo una percentuale intorno al 75-80% di opere accompagnate dagli autori. Ci sono 18 paesi al mondo da cui provengono le opere, La presenza più significativa in termini di partecipazione è quella francese. Ovviamente ci sono anche i nostri film italiani. Abbiamo tante anteprime internazionali e italiane, soprattutto italiane. C'è anche tanta speranza nei film, non c'è solo denuncia o distruzione, ma c'è anche tanta speranza, tante idee nuove.
Come saranno articolate le giornate?
Essendo un luogo di mare, durante il giorno noi semplicemente ci sono delle attività ludiche e sportive che accompagnano il festival con una serie di partner. Il festival di per sé inizia sempre nel tardo pomeriggio alle 7:30, in cui ripartiamo con delle presentazioni dei libri, con gli aperitivi letterari tutte le sere, grazie alla Navarra Editore. Abbiamo l'abitudine di fare queste presentazioni di libri soprattutto legati al territorio, ma neanche tanto, c'è anche altro ovviamente. E poi dalle 9:15 iniziamo con la programmazione del festival con i film. In apertura, giorno 14, apriamo con un concerto, il concerto di Davide Sciorti, e le letture di Aglaia Mora insieme ad Amnes International. Questa sarà la nostra apertura. E invece in chiusura del festival, sabato 19, saremo accompagnati sempre dalla musica di Gabriel Bevilacqua e Giuseppe Lomeo, ma avremo anche un panel sulle coanze organizzato da Greenpeace, in cui parleremo con gli esperti principali su questo tema, perché si è visto che i cambiamenti climatici inducono degli stati di ansia molto preoccupanti soprattutto nelle fasce giovanili, e di questo insomma parleremo nel panel di chiusura del festival, prima ovviamente della premiazione che si svolgerà la stessa sera del 19. L'ultima cosa, mi sono dimenticato, abbiamo anche dei film di un festival turco con cui abbiamo fatto un gemellaggio, il Bifet, e abbiamo questa collaborazione perché facciamo parte tutti e due festival del GFN, Green Festival Network, che è un'organizzazione di 32 festival di tutto il mondo legati ai temi dell'ambiente, e siamo orgogliosi di far parte di questo film e che ci permette di girare il mondo e di conoscere le opere che provengono da tutto il mondo. Stiamo avviando queste collaborazioni sempre più ricche, insomma vi aspettiamo.
Ci dai i riferimenti web per tutti i dettagli del programma?
www.festivalsicilianambiente.it. Poi ovviamente ci trovate su Instagram, su Facebook e su LinkedIn.
17ª edizione del Sicilia Ambiente Film Festival a San Vito Lo Capo dal 14 al 19 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Bellia. Alla prossima!
Grazie Federico, alla prossima!
Con Giovanna Tajani, direttrice artistica della 19ª edizione del Salina Doc Fest dal 15 al 20 luglio 2025, ben trovata.
Eccoci, ben trovato e buongiorno a tutti.
Raccontiamo cos'è.
È il Festival del Documentario Narrativo che ho fondato 19 anni fa a Salina, nelle Isole Eolie, e che quest'anno cambia veste, perché fino ad oggi ci siamo collocati a settembre per allungare la stagione turistica e quindi diciamo anche per sdoganare il genere documentario. Comunque 19 anni fa non era come oggi. Oggi invece diciamo, quindi creando un prodotto un po' di nicchia. Oggi che comunque abbiamo raggiunto in qualche modo la nostra mission, perché il documentario comunque finalmente, il cinema del reale, il film documentario vince anche i suoi meritati premi nei festival, e abbiamo deciso di mantenere la nostra identità di trasferirci a luglio, quindi in un periodo che non è proprio ancora agosto, però per una scommessa di puntare a un target più ampio, più giovane, sempre mantenendo il documentario però con delle varie sfaccettature un po' più appunto da pubblico allargato.
Il titolo di quest'anno?
Nuove parole, nuove immagini.
Oh, come mai questa scelta?
Noi tutti gli anni diamo un tema, quest'anno che un po' ha raccontato sempre il nostro cammino nel mondo, diciamo, insomma, nel senso che io mi guardo molto intorno e quindi, visto che il documentario, zavattinianamente parlando, documenta la realtà e racconta della realtà, tutti gli anni ci inventiamo un tema che nasce dalla riflessione e dall'osservazione del contesto. Quest'anno mi sono posta anche con le mie letture personali, così il tema del linguaggio, che mi sembra veramente un'emergenza, nel senso che appunto le parole stanno perdendo, no, il loro significato, si sia la loro empatia, e così come le parole, anche le immagini. Cioè, noi viviamo in un mondo digitale, navighiamo nel mondo delle immagini, i nostri ragazzi producono le immagini, però senza conoscerne la grammatica, senza conoscerne il funzionamento e soprattutto utilizzando quindi le immagini al di fuori del loro contesto, per cui sia le parole che le immagini sono perdendo la loro funzione. Secondo uno studio, che il nostro vocabolario perde 3.000 vocaboli all'anno e le immagini, appunto così desaturate, hanno perso la loro empatia. Per cui abbiamo fatto una sfida, abbiamo proposto appunto questo tema, nuove parole, nuove immagini, proprio per tornare quasi all'origine, no, delle parole. Se tu pensi alle parole come straniero nell'Odissea, per esempio, no, cosa significava straniero? Straniero era ospite, era sacro, ma anche fratelli, fratellanza, ecco, capire, patria. Come sono cambiate e mutate le parole e quindi le immagini nel corso dei secoli.
Come si articolerà l'edizione di quest'anno?
Avremo come sempre un concorso del documentario, facciamo le proiezioni nel centro congressi dalle 18 in poi, chiaramente le proiezioni saranno tutte en plein air tranne queste del concorso, perché l'estate non possiamo chiuderci come a settembre, quindi avremo degli incontri vis-à-vis, perché la cosa più importante è che quest'anno il festival si internazionalizza, quindi esordiamo con eventi speciali, e quindi da una parte Oliver Stone che ci porta Salvador a Pollara il 15, quindi insomma siamo riusciti ad avere questo grande maestro a cui non dedichiamo una retrospettiva, ma sicuramente ci farà una masterclass nello spazio del Rapa Nui, quindi di mattina al fresco sotto l'uliveto con le granite, dove ci parlerà della funzione della luce nel suo cinema, la luce nel cinema, quindi il mestiere del cinema. Poi siamo riusciti appunto ad avere l'ok da Jeremy Irons per il premio Irritec, e Jeremy Irons sicuramente verrà con Sinéad Cusack, la sua compagna storica incontrata in teatro, perché sono due shakespeariani. Presenteremo Mission in piazza, che è un film più popolare con le musiche di Ennio Morricone, ma la cosa che ci interessa dire è che in realtà lui viene con un documentario, Jeremy Irons, realizzato da lui per una regista, quindi lui come voce narrante e come coautore, che è Trashed, cioè appunto spazzatura, vecchio, diciamo 10 anni fa, fu preso a Cannes, ma lo ripresenta perché intanto è un Irons insolito, perché mette in luce un Irons più militante che io non conoscevo, per esempio non sapevo che lui fosse ambasciatore per la FAO contro la fame nel mondo, e quindi ecco, in questo senso lui si incontra con Sarina Doffest, che considera il documentario come un'arma capace di cambiare il mondo.
Nel complesso quanti sono i titoli presentati?
Abbiamo 22 titoli, siamo partiti da un'anteprima a Messina con una sezione su documentario Donne e Vulcani, perché le isole Eole sono isole di donne e di vulcani, e a Messina abbiamo dato il premio Messina a Elio Germano per Berlinguer, il film di Andrea Segre. E poi siamo a Parigi con un'anteprima del Salina Dog Fest, dove abbiamo portato l'orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrente, che comunque riceverà il premio Oden a Salina, perché una novità anche della nostra programmazione è la sezione Cinema e Musica e il mestiere del cinema. Quindi diciamo, da una parte il documentario musicale, quindi a Salina proietteremo documentari sia vecchi ma restaurati come Buena Vista Social Club, sia Pino, quindi Pino Daniele, a 10 anni dalla scomparsa, più appunto l'orchestra di Piazza Vittorio, ma faremo anche un focus sui mestieri del cinema, e quindi partiamo dalla colonna sonora, quindi discutere in questi incontri della terrazza del porticciolo turistico, prima di vedere i film o i documentari, di che cos'è la musica in un film, che cos'è il suono, che cos'è il montaggio, e quindi appunto cominciare a arrivare a quello che poi sarà il clou del Salina Dog Fest. Sabato 19 presenteremo il manifesto del Salina Dog Fest per raccolta di firme estesa a tutti i cittadini e non solo ai nostri ospiti e ai tecnici del settore, per il diritto di cittadinanza allo studio del linguaggio audiovisivo nelle scuole, perché il cinema è il mestiere dell'immaginario e senza costruire un immaginario i ragazzi non possono costruire nessuna interpretazione del mondo.
I riferimenti web per il programma?
Sul sito www.salinadogfest.it, siamo anche su Facebook e Instagram.
19esima edizione del Salina Dog Fest dal titolo Nuove Parole, Nuove Immagini, dal 15 al 20 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giovanna Taviani.
Grazie a te, arrivederci a tutti.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.